presto per sottrarmi allo smisurato peso dell'argomento e mi invitino a ragionarvi della carità per quella parte che gli uomini letterati, l'intera classe dei colti evidentemente, risguarda. Nonostante la riserva, il compito, Parini se ne accorge, rimane impegnativo e perciò non desta sorpresa che le pagine pariniane si mostrino continuamente tributarie, con maggiore o minore visibilità, di uno dei documenti massimi della tradizione cristiana, la lettera prima ai Corinti di Paolo, in particolare per quanto riguarda la zona testuale che l'esegesi chiama inno alla caritas, inno all'agape, 13.1.13. L'affioramento più sistematico di Paolo occorre a tre quarti circa dell'operetta pariniana, quando l'autore moderno scrive, faccio una premessa, adesso uso la tecnica espositiva che mi è parsa più perspicua, cioè quella che interlinea nello stesso foglio l'originale e la copia, quindi nelle stesse parole in questo caso. Due punti virgolette. Come potrebbe egli, l'uomo di lettere, offendere coi suoi scritti veruno, essendo guidato da una virtù di carattere mansueto, caritas patiens est, caritas benigna est, che non cerca i suoi propri interessi, caritas non querit quae sua sunt, che non ama l'ingiustizia, caritas non gaudet super iniquitate, che non si inasprisce, caritas non irritatur, e non dispregia veruno, caritas non emulator, non inflator. Insomma, da tutto quello che finora ho detto, chiaramente si raccoglie, o signori, che l'uomo è nulla senza la carità, et sia buero, chiaramente quando Paolo dice abuero ricorda la fede che smuove le montagne e il dono della sapienza, e continua Paolo, et sia buero, caritate mautem non abuero, nil sum. Parini precedentemente aveva scritto, l'uomo è nulla senza la carità. Possiamo saturare facilmente e ulteriormente, se si vuole, la corrispondenza intertestuale, aggiungendo quanto più volte ripetuto in precedenza dall'autore milanese, che la carità modera l'ambizione dell'uomo di lettere, caritas non est ambiziosa, mentre lo guida ad amare e ad insegnare solo il vero, caritas con gaudet veritati. Non è inoltre da trascurare, per finire, ciò che Parini affermava quasi all'esordio, introducendo la seduta dell'Accademia. Due punti virgolette, tema della recita di stasera sarà la carità, quella virtù che è il fine, il compendio, il fondamento. Ebbene, pare evidente la memoria e l'intenzione amplificatoria di Maior autem horum est caritas, ma nonostante la presenza di Paolo, la lettura anche ripetuta dello scritto pariniano offre risultati abbastanza delusivi, dal momento che l'autore illuminista non si spinge oltre la proposta, ci sembra, di norme assennate di etica professionale e di un generico codice di raccomandazioni per un buon comportamento pedagogico dei dotti, mentre la monotonia della prosa concede brevi accensioni di stile solo quando Parini trova qualche movimento ironico parodistico o qualche elegante schizzo figurativo. In sostanza, Parini compie una riduzione feriale dell'Apostolo dei Romani. Non si dice con eccessivo rimpianto, perché sarebbe davvero chiedere troppo, che non ne colga i timbri eroici e la verticalità, ma certo, anche l'adattamento nell'orizzonte della secolarizzazione appare di modesto spessore, è troppo subordinato alle formule più correnti della politica culturale dell'illuminismo. Il Paolo di Parini, così penso di poter giudicare l'esito ultimo del dare e dell'avere, entra presumibilmente con altri nel quadro dei filosofi che offrono il loro contributo alla pubblica felicità dei prossimi, dei cittadini dello Stato. Non altro, dal momento che la peculiarità del suo talento religioso va smarrita in queste carte del Parini. Ma la partita non si chiude qui, perché il discorso sulla carità conosce una svolta decisiva verso la fine, quando Parini detta a sua volta un inno alla carità, come poteva venir concepito da un illuminista, scrivendo «O amabile carità, prezioso dono del cielo, un'opera è perfetta nel mondo che non esca dalle tue mani. Tu non solo mantieni nel cuore degli uomini l'onestà e la probità col far loro amare come se medesimi i prossimi loro, ma vi fai nascere e alimenti la virtù, facendo loro amare se medesimi per i prossimi loro. Se tu ti impadronisci dell'animo del principe, veggiam tosto indi sgorgare la pace, l'abbondanza e la felicità a beneficio dei soggetti. E se tu animi il cuore di questi, tostamente veggiam regnare in mezzo di loro l'industria, l'ubbidienza e la tranquillità. Tu insegni al nobile e al potente a non servirsi dei fasti dell'opinione e dei beni di fortuna per vilipendere ed opprimere l'umanità. E tu ammaestri il dottore ed il maestro degli altri a non abusarsi delle forze del suo ingegno per predicare il suo nome e per iscandolezzare i pusilli. Ci troviamo davvero di fronte al concertato conclusivo di un melodramma metastasiano, ad un grandioso finale d'opera. La parlata dello scrittore propone l'analogo dell'allargando e del crescendo dell'orchestra e dell'ingresso successivo delle diverse persone del coro, prima il principe e i sudditi, quindi i nobili ed i potenti e da ultimo i dottori ed i maestri. È il sogno illuminista che, se nell'avvio assume i modi dell'apoteosi, nel fraseggio conclusivo acquista qualcosa di diverso ed esce dal decoro astratto del rito melodrammatico. Ripetiamolo. Tu insegni al nobile e dal potente a non servirsi dei fasti dell'opinione e dei beni di fortuna per vilipendere ed opprimere l'umanità. E tu ammaestri il dottore ed il maestro degli altri a non abusarsi delle forze del suo ingegno per predicare il suo nome e per iscandolezzare i pusilli. Non crediamo di sbagliare dicendo che, con questo impegnativo congedo, Parini si colloca accanto all'imminente Beccaria dei Delitti e delle Pene e del 1664 e presagisce già Manzoni. Davvero una critica di tipo attribuzionistico in assenza di indicazione d'autore sarebbe indotta a sbagliare e interfolierebbe il passo citato fra le pagine della Morale Cattolica, quando non dubitasse invece di collocarlo nel romanzo fra le esortazioni del cardinale. Inoltre, non solo Paolo nutre finalmente il sacerdote Parini, ma nell'ammonimento a non scandalizzare i pusilli sentiamo direttamente l'eco della parola di Cristo, il sigillo evangelico. Secondo punto del mio intervento. Quanto tempo ho? Mezz'ora. Allora. Quindi ho concluso con la frase non scandalizzare i pusilli. Toccherò ora proprio del Parini, poeta dei pusilli, poeta anticipo all'interno della famiglia dei pusilli, della femminella e del villano. La pagina bozzetto della femminella occorre in un testo nel quale il Parini si mostra advocatus dei cortili milanesi, come Goldoni lo era contemporaneamente dei campieli veneziani, ed in cui la scrittura abbandona i modi comico-giocosi di Ripano e Opilino per versare ora tutta la sua competenza ed affabilità verso l'umanità minuta, la gente di picciolo affare, i populares, in una parola. Stiamo parlando del passo, o di più passi contigui, contenuti in una risposta polemica ad un padre Branda, lettera al padre Branda, 1760, il quale in un suo dialogo aveva vilipeso la lingua di Milano, chiamata con ripetuto disprezzo lingua d'oche, lingua sgraziata e goffa, che puzza di unto, che ha più di qualsiasi altra relazione con la cucina e con le stoviglie, lingua del mercato e della taverna. E assieme i parlanti di questa lingua qualificati di feccia, servi, rivendugliole, fantesche, cameriere. Non chiediamoci come il Porta avrebbe preso estro da questo barnabita cruschevole. Ed anche omettiamo di vederlo, il padre Branda, come l'equivalente in anticipo al maschile delle damazze boriose, della preghiera e della nonna del capellan, della marchesa Paola Cangiasa e della donna Fabia Fabian de Fabron, per restare stretti a Parini, il quale si sdegnò ulteriormente per la correzione del Branda, tendenti ad escludere dalle sue insolenti censure i ceti abbienti. Diede sfogo a quel suo particolare talento, così bene definito da Carducci, come passione dell'eguaglianza, ed infine proruppe contro l'avversario biasimandolo proprio sulla omissione e sulla offesa del dovere della carità. Cito: «Non siete voi cristiano, scrive Parini, non siete voi religioso, ora perché vi deve essere lecito di vilipendere, di biasimare, di beffare quella particolare specie di donne la quale, come che umile, indotta, impotente, pure si è non meno di quel che voi siete. Tanto vale l'uno quanto l'altro uomo. La carità del cristiano deve pure avervi insegnato a portare ed a mostrare, anche nelle menome cose, amore indistintamente ed universalmente a tutti quanti i prossimi vostri. Ecco le riprensioni che vi si potrebbero fare se voi vi burlaste delle povere femminelle milanesi contro il precetto il quale dice: merita pena colui che chiama il suo fratello pazzo o cagna». Dove dunque il padre Branda vede il popolazzo sordido, Parini vede la plebe della buona novella, fondando qui il capitolo settecentesco della scuola lombarda, scuola della realtà e della cordialità, nella quale, tolta qualche ristrettezza municipale, si sarebbero riconosciuti e che avrebbero poi continuato Porta e Manzoni, ed egualmente, se vogliamo, Tessa e Gadda, perché qui Parini capisce, anche se il suo personale sviluppo di scrittore lo porterà in tutt'altra direzione, che la democrazia linguistica è per qualche parte l'equivalente in letteratura di ciò che in etica è la carità. Tommaseo pone di seguito i lemmi della femminella e della femminetta, spiegando che si tratta in genere di diminutivi o di avvilitivi, i quali però talvolta vengono detti per compassione o per uso affettuoso, e questo della compassione o dell'uso affettuoso è il caso sia della femminella di Parini che della femminetta di Manzoni. Si è capito che intendiamo costruire una sequenza. L'aneddotica povera femminella milanese del Parini rimanda al canto fermo del nome di Maria del Manzoni, al sublime di una sacra conversazione. La femminetta nel tuo sen regale la sua spregiata lacrima depone, e a te beata della sua immortale alma gli affanni espone. A te che i preghi ascolti e le querele, non come suole il mondo, né degli imi e dei grandi il dolor, col suo crudele discernimento estimi. Il padre Branda discerne crudelmente fra gli imi e i grandi, non Parini e non Manzoni. Qui comunque non c'è citazione, né intenzionale né inavvertita. Credo anzi che Manzoni non facesse particolare conto di queste pagine pariniane, tanto si teneva lontano dalle diatribe letterarie anche del passato, mentre per di più la marca della sua parola è con ogni probabilità dantesca. Le affermazioni che non faccio e non documento sono tutte chiaramente spiegate nelle note. Chiedo scusa. La situazione è peraltro molto simile, anche se il nome di Maria, la precisazione è quasi ovvia, trasvaluta questa pagina pariniana d'occasione, gareggiando con la più alta iconografia mariana ed accettando paragoni poetici solo con i momenti più belli di questa storia. Eppure, ciò detto, il Parini, solidale ed intrinseco all'umiltà vitale di chi sta in basso, continua a coinvolgere il suo lettore d'oggi. E dunque, prima di abbandonare il piccolo personaggio, ma meglio si direbbe personaggio dei piccoli, loro piccola insegna, credo indispensabile fare un'aggiunta, col dire che, in questo caso, della polemica con il Branda, la questione della lingua va oltre la questione della lingua, oppure ne attinge una profondità quasi biologica. In effetti, nella difesa della femminella e del sermo vulgaris della sua gente, gente della femminella e gente del poeta, plebeo di Bosisio ben inteso, credo si debba rinvenire una vena profonda di tenerezza e di medesimezza umana, al di là dell'orgoglio cittadino. Non sappiamo se Parini l'avesse in mente, ma certo non gli sarebbe spiaciuto di venire associato al trattato proemiale del convivio, a quella straordinaria pagina in cui Dante giustifica ed innalza il naturale amore della propria loquela, scrivendo: «Questo mio volgare fu congiunitore dei miei generanti, che con esso parlavano, perché manifesto è lui essere concorso alla mia generazione e così essere alcuna cagione del mio essere». Un fenomeno testuale vicino alla citazione è quello che Contini pittorescamente definisce di un poeta che sale al sangue all'altro. Occorre invece fra la vita rustica e nuovamente il nome di Maria. Laddove Parini scrive ai versi 89-104: «E te, villan sollecito, che per novorme il tralcio saprai guidar frenandolo con pieghevole salcio, e te che steril parte del tuo terren di più render farai con arte che ignota al padre fu, te coi miei carmi ai posteri farò passar felice. Di te parlare più secoli s'udirà la pendice, e sotto l'alte piante vedransi a riverir le quete ossa compiante i posteri venir». Manzoni riecheggia, versi 1-8, tacita un giorno a non so qual pendice, salì ad un fabbro Nazaren la sposa, salì a non vista la magion felice, d'una pregnante annosa. E detto salve a lei che in reverenti accoglienze onorò inaspettata, Dio lodando, sclamò: «Tutte le genti mi chiameran beata». Ebbene, dopo la femminella, vorrei intitolare questo paragrafo ai nomi congiunti del villano sollecito e della sposa del fabbro. Ma il pezzo pariniano chiama in causa, prima di Manzoni, Foscolo. Come abbiamo appena letto, la vita rustica termina facendo l'elogio del contadino illuminato, del contadino dell'illuminismo, il contadino delle riforme, capace di migliorare la coltivazione della vite e di rendere più fertili i campi che lavora, cui seguono prima la promessa che i carmi del poeta gli assicureranno vita nei secoli e successivamente il sigillo figurativo ed intensamente patetico del ringraziamento, della riverenza dei posteri attorno alla tomba coronata di alte piante. La civiltà italiana conosceva il monumento al santo, all'eroe, all'uomo scienziato, questo senza troppo enfatizzare e senza caricare in eccesso le strofe pariniane, credo sia il primo monumento al contadino. È fin troppo noto che la tomba ed il poeta eternatore individuano con ogni evidenza una situazione prefoscoliana. Ma la statuaria eroica del Foscolo esclude dal proprio canone, come sappiamo, dall'eroicismo elitario celebrato nei sepolcri, i personaggi bassomimetici. I morti del Foscolo sono stati infatti tutti, in diversi modi, depositari personificatori dello spirito universale teorizzato da Hegel, aristoi, ingenui. Ma forse non sarebbe inopportuno, nel segno di una rivendicazione, di un risarcimento della storia, riconoscere anche il contadino, Comparini, e porre davanti al pantheon foscoliano, non più come modo dell'esclusione, ma in posizione retoricamente forte, il monumento al villano del Parini. Possiamo dire che Parini integri anticipatamente Foscolo, ma che sia in perdita nei confronti con Manzoni. L'abate Brianzolo faceva iniziare con questa sua ode, con il prelievo che ne abbiamo mostrato, una svolta non trascurabile, anche se non conviene calcare troppo la mano, nell'antropologia, mediante la figura del villano riformatore. E Manzoni ne rilavorava i versi per indicare il cippo originario, l'origine dell'era volgare. Vediamo la strada della poesia portarsi dal frammento pariniano alla cattedrale manzoniana, dal canto del poeta in persona propria al canto della Madonna, il Magnificat, che è l'inizio della nuova storia, dei cieli nuovi e delle terre nuove, promessi da Isaia ed ora adempiuti. Come a dire che una schiettissima invenzione del Parini viene condotta all'altezza di responsabilità impensate ad opera di Manzoni. Ben evidente la distanza che renderemo ancora più evidente, questo è un omaggio a Perlini, con un paragone musicale. Il percorso è infatti, crediamo, lo stesso che si compie quando il valzer di Diabelli passa e si metamorfosa nelle architetture monumentali delle beethoveniane variazioni opera 128. Il terzo e ultimo punto, ho ancora spazio? Sono tre fogli. La ringrazio. Che adesso dovrò parlare del giorno. Allora, non si può parlare anche rapidamente di Parini senza toccare il giorno. Abbiamo detto che a Parini, non senza cadute anche frequenti negli stereotipi d'Arcadia, spetta la proposta del contadino come soggetto di poesia seria, al di fuori del trattamento comico della satira del villano e del trattamento ornamentale, di cui è tra l'altro proprio il suo tempo a darci invece innumerevoli esempi. Se dunque va riconosciuto questo risultato a Parini, è però indispensabile aggiungere subito che la sua forza di poeta va ben oltre la figuretta, ancora un po' illustrativa, di edificazione politica del contadino provveduto, per prendere invece di petto, per prendere d'urto la piaga della povertà, il tema massimo della fame a cui manca il pane. La citazione proviene dalla Morale Cattolica e la ripropongo per intera. La giustizia e la carità devono fare scomparire dalla società cristiana quei due tristi opposti, di profusione a cui manca la fame e di fame a cui manca il pane. Straordinaria, come al solito, l'icasticità di Manzoni, mentre ognuno vede anche come questa antitesi scandalosa sia proprio il ritratto morale del giorno parignano, per il quale davvero difficile trovare una sintesi dinamica di maggiore efficacia. Scrive nuovamente nello stesso libro Manzoni, e non mi scuso neppure di continuare a convocarlo accanto a Parini: quando Gesù Cristo moltiplicò i pani per satollare le turbe che con tanta fiducia correvano dietro alla parola, l'opera della onnipotenza fu preceduta da un ineffabile movimento di commiserazione nel cuore dell'uomo Dio. Ho pietà di questo popolo, perché sono già tre giorni che non si distaccano da me e non hanno niente da mangiare e non voglio rimandarli digiuni perché non isvengano per strada. Cito il passo perché credo che questo racconto evangelico soggiaccia con violento ed intenzionale contrasto ad uno degli episodi del giorno, tra i più esposti, forse anzi il più esposto alla polemica sociale. Riassumo brevemente. Siamo al termine del grande banchetto che occupa quasi per intero il mezzogiorno, quando gli invitati si alzano per passare nella sala del caffè ed il poeta inaspettatamente rompe l'unità di luogo, allontanando sullo sfondo la scena occupata dai suoi semidei ed aprendo verso l'esterno il quadro con la controscena della folla dei pezzenti, dei miserabili, i quali stanno aspettando gli avanzi. Ma conviene ora dare la parola al poeta in persona e alla brutale apostrofe che torna a far calare il sipario su questa controscena. Cito: ridolente gomma, Quinci arde intanto e va lustrando e purga l'aere profano e fuori caccia del cibo le volanti reliquie. Danno aria alla sala, aprono le porte e le finestre e accendono profumi. Aperte le porte e le finestre, ecco lo spettacolo, la controscena. Egri mortali, cui la miseria e la fidanza un giorno sul meriggio guidaro a queste porte. Tumultuosa, ignuda, atroce folla, di tronche membra e di squalide facce, e di bare e di grucci, ora da lungi vi confortate, e per le aperte nari del divin pranzo il nettare bevete, che favorevole aura a voi conduce. Ma non osate i limitari illustri assediar, fastidioso offrendo spettacolo di mali a chi ci regna. Immagino che fossero i momenti poetici di questo tipo a far sì che Carducci leggesse il giorno in chiave pre-giacobina. un poco sopra le righe, ma certamente affascinante quando riassumeva: il precettore dell'amabile rito non è l'autore abate, è un personaggio fatale. È la plebe stessa italiana che, fatta coscienza e testimone e giudice nel suo poeta, segue a passo il giovin signore, gli fa le smorfie dietro, lo accenna col dito e con l'occhio agli sghignazzamenti, a forza di inchini lo scorge all'abisso, sul cui orlo, con tutta solennità, gli dà un calcio, gridandogli sopra in versi elegantissimi: muori, crudele buffone. Grazie.
Grazie professor Annoni per questa sua relazione, che ci ha riproposto un'immagine inedita di Parini, almeno a me passa tale. No, non sono abbastanza estraneo a studi di questa natura, ma diciamo che ho trovato nella sua relazione degli spunti molto stimolanti per quanto riguarda la rilettura che noi possiamo fare di una serie di fonti di letterarie, a proposito appunto della formazione di una cultura, di una cultura produttiva all'interno della produzione, all'interno del quadro della società lombarda. Parini è certamente un punto basilare di riferimento dal punto di vista della poesia, ma lo è anche sotto il profilo, mi pare appunto, no, di questa religione civile che poi è stata alla base della crescita e dello sviluppo economico e sociale della nostra regione, e che ha trovato appunto non solo nelle matrici laiche della cultura lombarda, ma anche e soprattutto nelle matrici cristiane, religiose in senso cristiano, trovato un punto basilare di riferimento che poi ha prodotto tutta una serie di elementi, quelli che dicevo all'inizio di questa seduta, queste reti di solidarietà che non hanno fatto il loro tempo perché sono ancora in mezzo a noi e sono ancora presenti attraverso tutta una serie di istituzioni, di tradizioni. Grazie ancora.